Quindi siamo quasi alla conclusione, ma non di Romani, abbiamo appena iniziato, ma della parte introduttiva di Romani, quasi, perché mancano ancora due prediche sui primi 17 versetti, e oggi ci soffermiamo sui versetti 14 e 15, quindi Romani capitolo 1, versetti 14 e 15, possiamo aprire, fra un po' leggeremo questo brano. Vorrei dirvi alcune cose prima. Innanzitutto vorrei parlarvi della preghiera che come predicatori facciamo per voi ogni settimana. E infatti, voglio aprire una piccola parentesi, vorrei che sapeste che a prescindere da chi sta predicando domenica dopo domenica, ovviamente avete imparato a sapere che ci sono quattro predicatori in questa chiesa, oltre a me Mark, Giuliano e anche Marco. Ci alterniamo settimana dopo settimana, ma a prescindere da chi veramente sta predicando quella domenica, noi lavoriamo come un team, siamo una squadra di preghiera, siamo una squadra di consiglio, siamo una squadra di incoraggiamento, siamo una squadra di studio, e quindi sappiate in qualche modo che a prescindere da chi di noi c'è qui su, è una parola da parte di questa squadra che Dio ha chiamato e che potrebbe nella sua volontà e speriamo crescere nel tempo, è un impegno per tutti voi, è un impegno davanti al Signore, è un impegno per tutti voi. E per me questo è un grandissimo privilegio, poter lavorare con una team di predicatori ogni settimana. E sono stato molto incoraggiato da loro questa settimana in modo particolare. E preghiamo che cosa per voi? Preghiamo, per usare le parole di Paolo che abbiamo ascoltato settimana scorsa, preghiamo che siate fortificati, fortificati. E come dice a fine della lettera ai Romani, fortificati secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo. Quindi voglio anche incoraggiarvi questa settimana a usare le tracce che sono questi fogliettini, che alcuni sono stampati all'ingresso della nostra sala, ma che potete trovare sul sito della Chiesa ogni settimana e scaricare da lì per poter ritornare sul testo, per poterlo meditare nel vostro gruppo, nelle vostre famiglie. Non so se avete notato che abbiamo aggiunto una domanda per i bimbi. Adesso c'è una domanda per i bimbi dentro queste tracce, e quindi è un momento in cui potete tornare alla vostra famiglia, magari durante pranzo, pranzo forse difficile, ma cena o forse nel fine settimana, e fare una domanda con i vostri figli che può aiutare nella discussione, ovviamente ancora sulla scrittura. Quindi da soli, col gruppo, con la famiglia, attenzione, l'incoraggiamento è da soli, col gruppo, con la famiglia, non da soli e basta, perché vogliamo incoraggiarvi ad essere parte di un gruppo, perché nei gruppi viviamo la parte più prossima della Chiesa, la parte più prossima a noi della Chiesa, e anche questi gruppi, vogliamo ricordare, sono dei gruppi che hanno uno scopo missionario. E infatti vogliamo invitare amici a questo gruppo che ancora non conoscono Gesù, e vogliamo parlare con loro di quanto è importante Gesù e il Vangelo per la nostra vita. Vi incoraggio anche a guardare i link, che sono quella particina là in azzurro, e ovviamente chi prende la stampa lo troverà in nero perché sono bianco e nero, però quella piccola parte là in alto di solito è un video o qualcosa, una risorsa multimediale che potete guardare o ascoltare, che serve per approfondire o per reiterare le applicazioni del testo della predica. E se siete assenti vi incoraggio, andate sul sito, abbiamo un team che sta lavorando benissimo veramente su questo sito, e ogni settimana in modo veloce è aggiornato con la predica della settimana prima, quindi potete ascoltarlo, potete guardarla, potete guardare il video, potete scaricare la traccia. Facciamo uso dei doni che Dio ci ha dato. E vorrei approfittare anche per un altro ringraziamento stamattina anche a tutti i fratelli che si alternano lassù, non li vedete, sono dietro le vostre spalle, ma ci permettono di avere questo tempo nel migliore dei modi. Traduzione, mixer, streaming, perché questo culto viene trasmesso in streaming, e così via. Quindi abbiamo motivi per lodare il Signore, anche di carattere molto, molto pratico. Vi incoraggio ancora a non tenere per voi quello che imparate. Perché la settimana scorsa Giuliano molto bene ci ha ricordato, ovviamente, che dobbiamo condividere quello che impariamo. Come dice Paolo, che il suo desiderio sia anche il nostro, quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi e io. Quindi condividetelo con i vostri fratelli, con i vostri amici, condividetelo anche con noi predicatori, perché insieme possiamo crescere nel Vangelo. Quindi abbiamo davanti a noi un testo ricco, prezioso, ci stiamo accorgendo che già nella introduzione, wow, c'è tantissima profondità in questo testo. E lo Spirito Santo ha usato questa lettera per trasformare persone in modo veramente speciale nella storia della Chiesa e per trasformare in chiese, movimenti. E allora io spero che la nostra aspettativa, la nostra preghiera nel venire settimana dopo settimana ad ascoltare questo testo non sia minore, che sia la stessa, che il Signore vorrà veramente trasformarci andando attraverso a questa lettera e che quindi saremo disposti, che il nostro cuore sarà pronto ad essere trasformato, riformato dallo Spirito Santo secondo il Vangelo di Cristo. Quindi leggiamo il brano di capitolo 1. Di nuovo i versetti da 1 a 17. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti, desidero vivamente vedervi, per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. O meglio, perché quando sarò tra di voi, ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi e io. Non voglio che ignorate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore, vediamo i versetti di oggi. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto vivrà per fede. Non so se avete mai ricevuto una lettera con una tale intensità, però veramente, poiché è così ricca, stiamo sezionando parti di questa introduzione, ma stamattina volevo veramente leggerla in modo che abbiamo ovviamente l'evidenza di come la progressione degli argomenti di Paolo ovviamente sia importante. Poiché il Vangelo definisce la sua identità, lui è schiavo di Cristo messo da parte per il Vangelo, poiché il Vangelo è certo e solido, è promesso nelle Scritture, e le Scritture parlano di Cristo che adempie ogni scrittura, perché il Vangelo è l'unico mezzo di salvezza, perché esalta la grazia di Dio e perché mira la signoria di Cristo e perché mira la gloria di Dio, poiché lo scopo del Vangelo è per le nazioni, di trarre all'ubbidienza le nazioni o le etnie all'ubbidienza della fede per la gloria del nome di Dio. Poiché Paolo e i credenti per mezzo del Vangelo hanno una fede comune, adesso Paolo ci parla dello scopo del Vangelo, che è anche lo scopo della sua vita. Lo scopo del Vangelo è lo scopo della vita di Paolo. Il Vangelo non è solo un dono da ricevere, è un grande dono, Ma non è solo un dono da ricevere, non è solo una gloriosa rivelazione da ammirare e da conoscere profondamente, non è certamente un tesoro da conservare gelosamente, ma è una buona notizia da proclamare e da far conoscere. E per fissare questo concetto, Paolo usa un termine che ancora una volta può sembrare strano alle nostre orecchie. Debitore. Io sono debitore della gente. Usa un altro termine che nessuno di noi amerebbe portarsi dietro. Beh, non abbiamo il tempo, ma ieri Silvia mi ha raccontato una storia molto interessante sul debito qui a Bologna. Quindi dopo il culto andiamo da Silvia e ci racconterà che c'è un posto qui a Bologna che parla di debito. È molto interessante. Adesso siete tutti curiosi, ma non abbiamo il tempo, poi magari ve lo possiamo dire. Però io mi ricordo quando avevo circa 8 anni, abitavamo in una casa di campagna in cui i miei genitori abitano ancora, e arrivò il postino. E quindi arrivò il postino, io andai a prendere la posta, ma non potevo ritirare questa posta perché era un plico. E quindi mi ha detto: devi chiamare la mamma. E io gli ho chiesto: ma che cosa sono? Lui mi ha spiegato che cosa sono. E quindi, per non tornare a casa, ma era abbastanza distante e le case ho detto: mamma, sono arrivate le cambiali. Allora, le cambiali per erano dei modi attraverso i quali si pagavano i debiti. E mia mamma, ovviamente, mi ha tirato altrettanto un urlo dall'altra casa, insomma, e forse anche qualcos'altro. Può darsi, mi ricordo, forse anche qualcos'altro. Perché non ci piace far sentire che abbiamo dei debiti. O c'è qualcuno a cui piace dire: oh, io sono debitore di... No, nessuno. Nessuno. Avere un debito di solito non ci fa star bene. Di sicuro ci sentiamo più sereni con la parola creditore. Beh, se siamo creditori verso qualcuno, adesso stanno male anche i creditori, perché i debitori non sempre, poverini, riescono a pagare. Ma quando abbiamo un debito non vediamo l'ora di estinguerlo. Non vediamo l'ora. Infatti, quanto vi farebbe felice ricevere dalla vostra banca domani mattina una lettera che dice: il vostro mutuo non deve essere più pagato, tutti gli interessi sono a zero. Ah, mamma mia, quante cose potremmo fare. Oppure: la rata della vostra macchina non dovete più pagarla. Mamma mia, fantastico. Ma Paolo usa questo termine senza remore, senza vergogna su di lui. È qualcosa che lo caratterizza ed è sicuramente la motivazione del suo ministero. Io sono... pronto ad annunciare il Vangelo, quindi ha attinenza con l'annuncio del Vangelo. Ora potremmo pensare che, siccome Paolo ha ricevuto la sua chiamata da Gesù sulla via di Damasco e sta chiamando questo Gesù come lo ha chiamato sulla via di Damasco, chi sei, Signore? E qua lo sta descrivendo come il Signore di cui lui è schiavo, ovviamente è debitore in quanto lui è uno schiavo ubbidiente di questo Signore. Ci sta, in realtà è anche vero, ho parlato di ubbidienza della fede, o ubbidienza che è la fede è manifestata dall'ubbidienza, benissimo, ma è in questo senso che Paolo sta parlando di debito qua? No, credo di no, e lo credo per 3 motivi. Il primo motivo è proprio la natura della sua chiamata. Infatti Paolo, riguardo la sua chiamata, dice queste cose: abbiamo ricevuto dal Signore grazia e apostolato, o la grazia dell'apostolato, la grazia di essere apostoli. E ancora Romani 16 dice: vi ho scritto a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù fra gli stranieri. E ancora in 1 Timoteo dice: io ringrazio Dio di avermi stimato degno della sua fiducia, avendo posto al suo servizio me, che non ero degno. Quindi Paolo non ha un debito di questo tipo perché è un dono la sua chiamata. Lui la considera come un dono, è un dono, non richiede un debito in cambio. La seconda cosa, sono i creditori verso cui Paolo è obbligato. Infatti qua non dice io sono debitore di Cristo, no? Lui dice io sono debitore verso i greci, come i barbari, verso i sapienti, come gli ignoranti. Coloro verso i quali Paolo si sente in debito sono le nazioni, sono le etnie, sono le persone a cui lui è chiamato a comunicare il Vangelo. E la terza cosa, per cui credo che Paolo non sta parlando del suo debito con Gesù, è per la natura del Vangelo stesso. Infatti, se il Vangelo è la buona notizia che il nostro debito, che noi non possiamo pagare con Dio, è saldato da Cristo alla croce e che Cristo ci ha dato la sua giustizia che noi non potevamo esibire davanti a Dio, com'è che Paolo può parlare adesso di debito? Il Vangelo non genera debitori, ma libera i debitori. Il Vangelo libera i debitori. Dice capitolo 4, a chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Ora Paolo, che era un servitore instancabile, non è che ce l'ha contro le opere, assolutamente, incoraggia a operare, ma lui vede la risposta delle nostre opere come una risposta al Vangelo e non come la radice del Vangelo che invece viene da Dio. La religione ci dice che noi dobbiamo ripagare il nostro debito con Dio, che dobbiamo fare opere. Qualunque religione dice che tu per star bene devi fare opere, per avere un rapporto con la divinità, qualunque essa sia, devi fare opere. Qualunque religione, il Vangelo no. Il Vangelo ti dice che Cristo ha compiuto quel lavoro per te. Ed è per questo che tu puoi pregare con fiducia al Padre, rimetti a noi i nostri debiti. Wow! Il Vangelo è che Dio ci salva per grazia, non in virtù d'opere, affinché Lui abbia tutta la gloria. Il Vangelo è la buona notizia della grazia di Dio prima di credere e dopo che hai creduto. Il Vangelo non genera ex debitori che sanno di essere salvati per grazia e poi passano una vita intera per tentare di ripagare Dio per il dono della grazia. No, il Vangelo non genera questo tipo di persone. E se tu hai capito il Vangelo in questo modo, oggi è un'occasione per capirlo meglio, così come Dio vuole che tu lo capisca. Il Vangelo ti libera, non ti opprime. Il Vangelo non ti chiede niente. Il Vangelo non ti chiede niente, nessun tipo di cose che devi fare o non fare per essere più gradito a Dio. Non ci sono delle cose che potresti compiere per ripagare Dio, ma non soltanto perché quello che Dio ha fatto per te è così grande che non basterebbe tutta la vita a ripagarlo. Sì, questo è vero, ovviamente, ma il Vangelo non richiede un debito perché è un dono. E a volte noi abbiamo difficoltà di accettare i doni di Dio, perché pensiamo che, e così anche i doni gli uni dagli altri, perché pensiamo che se accettiamo un dono, poi abbiamo un debito di rifare quel dono. E questo non è quello che dice il Vangelo, questo non è che dice Dio. Il Vangelo piuttosto ci rende adatti all'opera di Dio. Ci rende adatti all'opera di Dio, desiderosi di compiere l'opera di Dio perché il suo spirito vive in noi. Egli si è purificato un popolo suo, proprio zelante per le buone opere che ha preparato per noi. Capite che differenza? Non abbiamo un cappio al collo qua che ci costringe. No, no, non è questo che sta dicendo Paolo, non è questo che dice il Vangelo. Quindi come dobbiamo intendere la motivazione di Paolo? In questo senso, Paolo è reso libero dal Vangelo ed è profondamente riconoscente verso Dio. E avendo ricevuto questo grande dono di salvezza per grazia di Dio, si sente debitore verso coloro che ancora non sanno di annunciargli quello stesso Vangelo quella stessa buona notizia che anche il loro debito è stato pagato da Cristo. E questo è quello che sta dicendo Paolo. È un debito morale verso coloro che hanno bisogno ancora di conoscere Cristo. Penso che siamo rimasti tutti colpiti dalla tragedia della Costa Concordia qualche anno fa in Italia, no? Quella nave da crociera che ovviamente ha avuto un naufragio, sono morti penso 32 persone. Sicuramente nella nostra memoria rimane impressa la figura di quel comandante che è sceso dalla nave per salvarsi piuttosto che aiutare le persone, e quasi non curante della nave che stava affondando o semi e di persone che stavano morendo o erano già morte lì dentro. O forse ci viene in mente quella scena, penso tutti abbiamo visto il film Titanic o Titanic, giusto Jonathan? Titanic. Quindi abbiamo visto tutti quel film. E ad un certo punto ci sono le persone di terza classe con l'acqua che sta arrivando ai loro piedi, che stanno disperatamente cercando una via di uscita e arrivano alle scale, ma trovano i cancelli chiusi con la catena. Perché? Perché alcuni volevano salvare alcune persone più importanti di loro. Wow! Quando vediamo e pensiamo a queste cose, cosa pensiamo? Questo è assurdo, questo è immorale. E io voglio raccontarvi una storia, anzi, la Bibbia ci racconta una storia invece che è di segno opposto, che accade ugualmente in un momento molto drammatico, quando la città di Samaria è assediata dall'esercito dei Siri. Allora, ci sono alcuni, assediata da tempo, c'è una grande carestia, non c'è cibo in città, non c'è cibo fuori città, c'è questo esercito che piomba davanti da loro da un momento all'altro, e ci sono dei lebbrosi. I lebbrosi sappiamo che ad un certo punto, che per, a causa della loro malattia, dovevano vivere fuori dalla città. E quindi ad un certo punto questi, presi da coraggio, ma anche dalla fame, presi dal bisogno, dicono: oh, dobbiamo entrare in città e prendere quello che c'è da mangiare, ma non c'è niente da mangiare. Allora, tanto siamo qua, siamo lebbrosi e non abbiamo cibo, moriremo. Sapete cosa facciamo? Andiamo nell'accampamento dei Siri e vediamo se ci danno da mangiare, se no moriremo comunque, non cambierà molto. E quindi vanno nell'accampamento dei Siri, dove Dio nel frattempo ha operato un miracolo. E questi Siri sono stati impauriti. Leggete poi questo contesto in Seconda Re capitolo 7, perché non abbiamo il tempo di spiegare nel dettaglio. Ma questi Siri sono stati presi da paura e sono scappati. Quindi questi lebbrosi arrivano nell'accampamento, wow, non c'è nessuno, mangiano di tutto, bevono, prendono dei tesori per loro, ma ad un certo punto ci pensano e dicono fra di loro: lo facciamo bene, questo è un giorno di buone notizie e noi tacciamo, andiamo subito a riferirlo alla casa del re. Wow, un debito morale, avvertire chi ancora non ha ricevuto le benedizioni della grazia per condividerle insieme. E debito che Paolo sente nel suo cuore verso le nazioni e quello per cui sta spendendo la sua vita è definito e modellato ancora una volta dal Vangelo stesso, dal carattere del Vangelo. È un debito d'amore, spinto dalla gratitudine. E quando conosciamo il Vangelo capiamo di quale grande amore Dio ci ha amati. No? E quanto più capiamo quanto fosse grande il nostro debito, quanto fosse immenso il nostro debito e quanto preziosa è la vita di Cristo, è il sangue di Cristo per noi, tanto di più amiamo Dio. E tanto di più amiamo Dio, tanto di più amiamo le persone. E il Vangelo genera in noi quell'amore di Dio che è pronto a servire gli altri senza ricevere niente in cambio. Semplicemente condividere grazia, condividere doni che tu hai ricevuto. Paolo, parlando ai Tessalonicesi, parlava di questo amore che lo aveva spinto nella sua missione nella città di Tessalonica e dice: il mio amore per voi era come quello di una nutrice per i suoi bimbi. Vi amavo così, e vi ho dato tutto me stesso. Ma ancora dice, quello che vi ho dato soprattutto è stata la predicazione del Vangelo. Perché non è me stesso che vi salva, ma è questo Vangelo che vi salva. Paolo amava, si sentiva debitore verso le nazioni, perché amava le nazioni, così come Dio ama le nazioni. Il debito di Paolo era un debito di generosità, spinto dall'urgenza. Paolo voleva in ogni modo raggiungere i perduti. Cosa daresti per i perduti? Qual è il tuo cavallo? Abbiamo sentito stamattina. Adesso capite anche quanto Dio è sovrano. Perché noi abbiamo pensato mesi fa di predicare questo testo oggi. E poi Claudia ci ha detto che sarebbe arrivata oggi. E il Signore ci sta parlando, però. Cioè, Dio è sovrano, lo riconosco. Ah, bello, Dio è sovrano. Ma Dio è sovrano e nella sua parola stamattina ci sta parlando e vuole una risposta da noi. Teniamolo presente. Paolo... Il significato della parola perduti nella mente di Paolo era sì, sono veramente perduti, perché lui credeva, sì, crede in un Dio che ha dato tutto se stesso, ha dato suo figlio per noi, ma crede anche in un Dio che giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di questo stesso Vangelo, dice sempre in Romani. Quindi lui desidera che prima che il giudizio di Dio, il giusto giudizio di Dio avvenga, più persone possibile possano conoscere la grazia di Dio. E questo traspare un sacco di volte nel modo in cui lui predica, nel modo in cui lui scrive. Dice alla Chiesa di Corinto, come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, perché egli dice ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Wow, che bello, ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Oggi è il tempo favorevole, dice Paolo. Oggi è il giorno della salvezza. Cioè questa cosa non è solo una bella frase da dire, oh che bello, no, questa frase può essere tua. Dio vuole che sia tua, che tu la credi, che tu la vivi. Oggi è per te il giorno della salvezza. Sai perché? Perché il domani non ti appartiene, non appartiene a me, non appartiene a nessuno di noi. C'è un'urgenza in questo senso. È per questo che Paolo dice, vi supplichiamo nel nome di Cristo. Siate riconciliati con Dio. Vi supplichiamo. Questo era il modo in cui Paolo predicava, spinto dall'urgenza. Paolo si considera moralmente debitore di annunciare la grazia di cui, per cui è stato salvato, perché vede le persone così come Dio le vede, schiave del peccato, eternamente perdute. E la terza cosa è che Paolo sente di avere un debito verso tutti, spinto dalla grazia. Davanti al Vangelo non ci sono persone di prima, seconda o terza classe, o come dicono gli americani, di prima, seconda o terza classe. No, non ci sono persone così. Paolo dice che tutti noi abbiamo disperatamente bisogno del Vangelo, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Tutte le nazioni, tutte le classi sociali, tutte le etnie, tutti. Il Vangelo non è per qualcuno in particolare. Sapete, il Vangelo, nessuno può, da qualunque parte si trovi, razza, etnia, ceto sociale, rivendicare qualcosa per quanto riguarda il Vangelo. Non ci sono persone che sono così peccatori che hanno bisogno del Vangelo più di altri. E non ci sono persone così brave che le manca solo il Vangelo. No, tutti noi abbiamo bisogno del Vangelo, perché tutti abbiamo peccato. Non ci sono persone così intelligenti, wow, che sarà facile fargli conoscere il Vangelo, e persone così ignoranti, che siccome sono ignoranti, poverini, Dio chiuderà un occhio se non hanno capito il Vangelo. No, tutti hanno peccato. Tutti siamo uguali davanti a Dio. Nessuno di noi può presentare davanti a Dio un conto in credito, ma Dio ha un conto di grazia aperto verso tutti noi che crediamo. E è questa grazia che spinge Paolo a sentirsi in debito verso chi non l'ha ancora conosciuta. In 1 Corinzi capitolo 9 lui dice che si è fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne in ogni modo alcuni e faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Com'è che Paolo intende ripagare questo debito verso le nazioni? Paolo dice in modo semplice: sento questo debito e sono pronto ad annunciare il Vangelo. Paolo non ha solo un pio desiderio: quanto mi piacerebbe annunciare il Vangelo. Wow, guardo la cartina geografica e penso quanto sarebbe bello se Dio mi mandasse qua, Dio mi mandasse là. No. Paolo ha un desiderio e lo fa, lo compie, lo adempie, è pronto. A volte il rischio è di parlare tanto di missione, avere un'idea romantica di missione. Parliamo tanto di missione, onestamente, anche in questa chiesa parliamo tanto di missione. Facciamo ogni 2 anni un convegno che si chiama Missione. E poi, quanto siamo disposti a investire? Claudia, non sapevo della tua domanda, del cavallo, ma va bene uguale. Quanto siamo disposti a investire in questa missione? Quanto siamo disposti a investire persone? E tra parentesi, queste persone, io. Quanto siamo disposti a investire finanze? E tra parentesi, le mie. Quanto siamo disposti a investire risorse? E tra parentesi, la risorsa più grande che hai è il tuo tempo. Quanto sei disposto a investire? In Atti capitolo 13 si parla di questa chiamata dello Spirito a Barnaba e Paolo all'interno di un culto, così. Quindi, se stamattina Dio ti sta chiamando, rispondi. E rispondiamo come Chiesa, perché la fine di quella chiamata è: e li lasciarono partire. Wow, mi piace un sacco quel verso. E li lasciarono partire, perché la risposta a questo debito che abbiamo nei confronti di chi ancora non conosce la grazia è rilasciare, liberare, donare, perché questo è il carattere del Vangelo. A volte pensiamo che un certo tipo di missione può non funzionare. Come reagiamo? Se facciamo delle cose e non abbiamo la risposta che ci aspettiamo, come reagiamo? Paolo sta parlando di impedimenti. Io sono stato impedito di venire da voi fino adesso, ma prego e verrò e ci sarò, e come ci sarà da prigioniero. E invece a volte forse capita che vediamo impedimenti alla missione e diciamo: no, non funziona, no, forse non è il tempo. E questa per noi è quella giustificazione che ci dice: ok, facciamo festa, e tanto Dio ci ha detto di star fermi. Ma Paolo non sta fermo. Paolo non sta fermo mentre non ha la possibilità di andare a Roma. Lui sta parlando ad altri continuamente del Vangelo della grazia. Perché la prontezza è la migliore obbedienza. La prontezza è la migliore obbedienza. Abbiamo visto che la fede è caratterizzata da obbedienza settimana scorsa. Beh, anche 2 settimane fa. E a volte non obbediamo subito. Lo vedo nelle mie figlie, mia mamma lo vedeva in me. Così mie figlie non dicono che parlo male di loro. Puoi fare questo? Sì, subito. Non è un no, ma se come genitori non ci ritorniamo su quella cosa, diventa un no. E forse a volte noi non abbiamo il coraggio di dire a Dio no, però diciamo sì Dio, fra un po'. E poi diventa un no. Ma la migliore obbedienza è quella che glorifica Dio, che dimostra quanto Dio è importante per noi, è prontezza. E quella risposta che dice: eccomi, sono qua, come Abramo quando Dio gli ha chiesto di sacrificare suo figlio, una cosa stranissima, ha detto: eccomi Dio, sono qui. È strano, ma tu sei Dio, tu sei perfetto, eccomi, sono qui, io rispondo. Come Samuele, che in un momento in cui nessuno ascoltava la voce di Dio, ha sentito questo ragazzino, la voce di Dio, e ha detto: parla, perché il tuo servo sta ascoltando. Come Isaia, che di fronte alla gloria di Dio è sopraffatto dalla gloria di Dio e pensa di morire, ma riceve la grazia di Dio e ascoltando la voce di Dio che dice: chi manderò? Chi andrà per noi? Lui dice: eccomi, manda me. Tutti questi non erano superuomini, E onestamente non erano neppure soltanto esempi morali che noi siamo chiamati a imitare, ma tutti questi uomini fedeli stanno guardando l'uomo fedele che non conoscono e che arriverà, che è promesso da ogni scrittura e che è Gesù. E cosa dice Gesù? Dice: quando tu mi hai preparato un corpo, la sua risposta è stata: ecco, vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Eccomi. Prontezza è la migliore obbedienza. Prontezza è anche il risultato di conoscenza. Paolo conosceva il Vangelo. Si sente debitore di un Vangelo che conosce ed è per quello che può parlarne. Prontezza è il risultato di conoscenza. Per comunicare il Vangelo dobbiamo conoscerlo, dobbiamo applicarlo alle persone davanti a noi. Paolo ce ne ha dato esempio, nel suo lungo ministero abbiamo studiato Atti per diverso tempo e abbiamo visto che Paolo parlava ai giudei attraverso le scritture, parlava ai greci, parlava agli ateniesi, filosofi, parlava in molti modi dello stesso Vangelo. È importante lo zelo, ma è importante che sia radicato nella conoscenza. Ed è per questo che il Signore ha dato dei doni e delle guide alla Chiesa, dice, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, affinché la Chiesa possa crescere. Ora non sto dicendo che devi avere un dottorato per essere coinvolto nella missione di Dio. Ogni cristiano dovrebbe essere in grado di comunicare il Vangelo. Perché? Perché lo ha conosciuto, perché lo conosce, lo sa di cosa sta parlando e sa quanto è importante. Nessuno è escluso da questa chiamata, nessuno di noi è escluso da questa chiamata. E fatemi tradurre in modo contemporaneo l'affermazione di Paolo. Io sono debitore tanto ai bolognesi, no? Quanto ai rom, quanto ai sinti, quanto ai musulmani, tanto ai rifugiati, tanto ai religiosi, quanto agli atei, tanto all'Italia quanto al mondo. Beh, potete sbizzarrirvi questa settimana di continuare a scrivere tutte le categorie a cui siamo debitori, perché il popolo di Dio è caratterizzato da diversità, la diversità che esalta la grazia di Dio, perché Gesù ha acquistato a Dio col suo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Prontezza di Paolo. Fatemi dire velocemente, so che siamo in ritardo, verso i fratelli. Paolo evidenzia un'altra cosa che voglio sottolineare, ma che vi chiedo di approfondire voi stessi, nei vostri gruppi questa settimana. Paolo dice: sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Aspetta, qua adesso non mi torna più. Paolo deve annunciare il Vangelo a chi non conosce Gesù, ma lui è pronto ad annunciare il Vangelo anche ai suoi fratelli? Sta dicendo così Paolo? Sì, sta dicendo così Paolo, sta dicendo così. Il Vangelo, infatti, non è solo quello a cui abbiamo creduto, ma il Vangelo è la nostra vita. Il Vangelo non è solo per la nostra salvezza, ma è anche per la nostra santificazione, per la nostra ubbidienza. Il Vangelo è la chiamata ad un continuo cammino giornaliero di fede. E quindi, cari fratelli, sorelle, noi siamo debitori gli uni agli altri di comunicarci il Vangelo. Ogni volta, in azioni e in parole. Il Vangelo è la passione di Paolo, è lo scopo di Paolo, è la motivazione di Paolo. Paolo è un uomo tutto per il Vangelo, è un uomo tutto per Gesù. Quello che lo spinge non è il senso di dovere. Non è il dover ripagare Dio, ma è l'amore di Cristo che ha conosciuto nel Vangelo. E il profeta Geremia, rispondendo ad una chiamata veramente difficile, vai e di a questo popolo cose che non ascolteranno, ha risposto in questo modo: tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai dato forza e mi hai vinto. Mi hai fatto forza e mi hai vinto. Se io dico, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. E scrivendo alla chiesa di Efeso, Paolo dice, mettete ai vostri piedi i calzari, le calzature di questa armatura che sono lo zelo del Vangelo della pace. È per me il Vangelo questo fuoco incontenibile? Mi lascerò, ci lasceremo, ti lascerai persuadere dal Signore ed essere coinvolto nella sua missione? È il Vangelo che dirige i tuoi passi, i nostri passi, con il proposito debito di raggiungere i perduti? Sarebbe bello a questo punto avere un po' di tempo di preghiera, ma onestamente so che è un po' tardi, quindi pregherò soltanto io, ma vi chiedo, riflettiamo su queste cose, riflettiamo su queste domande, rispondiamo. Qual è il nostro cavallo? Ci è stato detto stamattina. Riflettiamo alla sovranità di Dio che stamattina ci ha parlato, in questo weekend ci ha parlato in un modo ancora più specifico, non che non lo facciamo mai, ma in un modo ancora più specifico su rispondere alla sua chiamata per la sua missione di raggiungere il mondo perduto con la grazia che ha raggiunto noi che eravamo altrettanto perduti. Preghiamo. Signore, vogliamo veramente umiliati davanti a te, alla tua parola, riconoscere la tua grazia suprema verso di noi, la tua grazia abbondante. Signore, grazie per il Vangelo, grazie per Gesù che tu hai dato per noi, che si è dato per noi. Signore, non vogliamo custodire gelosamente questo tesoro, ma vogliamo vivere questo tesoro, vogliamo che questo tesoro possa permeare i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole, e vogliamo proclamare questo tesoro. E onestamente confessiamo, Signore, che a volte non riusciamo a farlo, non siamo disposti, non riusciamo, non siamo capaci di lasciare cose che ci trattengono dal farlo. Signore, dacci un cuore per coloro che sono perduti, come tu l'hai avuto per noi e continua ad averlo per loro. Signore, dai a noi come Chiesa lo stesso cuore che Gesù aveva guardando le folle, lo stesso cuore di compassione nel vedere che erano persone perse senza un pastore, senza il pastore, senza te Gesù. Aiutaci, Signore, a rispondere come risponde il Vangelo, che abbatte le barriere culturali, che abbatte le diversità per fare un unico popolo in Cristo, in tutto il mondo e in tutta la storia. Facciamo parte di questo popolo, siamo privilegiati e Signore, dacci veramente di sentirci debitori verso chi ancora non ne fa parte. E ti prego, Signore, abbiamo cantato Osanna. E quindi io ti prego ancora quest'oggi, Signore, salva. Salva persone in mezzo a noi. Persone che forse stanno resistendo al Vangelo. Ma oggi tu ci hai ricordato la grazia di questo Vangelo e ci hai ricordato che questo Vangelo ci libera da ogni debito verso di te. E io ti prego che persone, in modo che sono qua, che ancora non hanno gustato questa grazia, in modo molto semplice e con un cuore riconoscente, possano dire: io voglio quella grazia, Dio. Dammi quella grazia, Dio. Salva, Signore, salva ancora in mezzo a noi. Per la gloria del tuo nome, nessuna gloria nostra, ma per la gloria del tuo nome, per la gloria del tuo Evangelo, per la gioia del tuo popolo.